C'è uno studente del Gambia e del carcere di San Cataldo. Gli diamo subito la parola.
Mi chiamo Jim Camara. Ringrazio il Signore di essere ancora vivo dopo tutto quello che ho visto e vissuto per i miei genitori. Sempre prego, quando ancora erano vivi, non avevo problemi, ma da quando vennero a mancare posto, passato solo in difficoltà. Nella mia vita ho visto solo guerra, ho vissuto cose impensabili, sia da quando ha avuto problemi il governo del Gambia e ci hanno sequestrato tutto, compreso la casa, buttato per strada. Così fratellini ed io ci siamo trovati in strada senza cibo o acqua da momento, che tutto ci hanno girato le spalle anche con loro. E qui i miei genitori avevano dato sempre aiuto per quel che hanno abbiamo vissuto in casa di mio zio, a sua moglie. E lui non ci tratta bene, non ci ha mandato a scuola, ci facevano dormire in cili per terra, ci facevano lavorare la campagna, ci dato poco cibo. Questo è stato il motivo per cui ho lasciato il mio paese, soffrendo, dormire per strada, illudi, impensabili ed immaginabili. Ho mangiato di tutto, rossistato nella spazzatura, ed ho fatto lavorare scavi in Senegal. Ho lavorato come scaricato di cemento e al mercato ortofrutto. Ho sempre dormito per strada e mangiato pane e latte per mese. Pochi incontrato un uomo della Mauritania che mi ha offerto il suo aiuto, se forse andato con lui mi avrebbe fatto trovare un lavoro in giardinamento. A certa il suo aiuto è andato con lui in un altro paese straniero dove non conosco nella sua di cui non conosco la lingua. Mi affida tanto mente a quel uomo che mi portò in una casa e per una settimana mi tratto bene. Lavoro 6 mesi per lui, pensando di
Hai finito?
Potrei avere successo, mi caccio via, ma mi minacciando di chiamare.
Si è bloccato, c'è
polizia. Senza so in altra città, metto terra in strada, raccolgo cartoni per rilassare. Dopo mi sentite?
Sì, però ecco, c'è stata una breve interruzione. Prosegui, così concludi.
Sì, dopo io ho incontrato un nigeriano, lui mi portava un casa, dire che devi cominciare il lavoro. Lui mi, io ho trovato tanti donne, uomini, bambini, uomini, bambini, 10 anni, 16 anni, io ho chiesto a lui, come mai io ho stato qua? Lui mi dico, noi dobbiamo aiutare voi per il lavoro. Io se credo lui, lui mi portava questa casa, senza acqua, senza mangiare, donne 15 anni, 16 anni. Io, ogni giorno io ho visto uomini entrare uscire. Io ho detto a lui, io non posso stare qua. Dopo alle 3 di notte lo hanno messo tutti noi un furgone, hanno portato altri paesi, si chiama Algeria. Dopo Algeria, io ho detto a lui, io volevo tornare indietro. Cosa mi ha detto, no, indietro non c'è. Tu devi pagare soldi, perché noi hanno portato tu qua. Io ho detto, io non c'è soldi di pago. Io senza genitori, senza madre, senza niente. Dove devi trovare questo soldi? Loro hanno detto, tu, si cominciava, io dare botte, io ho paura. Non c'è niente di fare. Io dire forza, devi rimanere. Loro hanno messo furgone, portare in Libia. Quando portare in Libia di nuovo, hanno cominciato a dare botte, chiedi soldi. Ogni persona deve chiedere 500 euro o 1000 euro. Cioè tu non c'è soldi, loro si dai botte. Alcuni, dopo io ho visto tanti arabi, hanno entrato in questa casa, si chiedi soldi. Donne, 15 anni, fai prostituto. 16 anni fai prostituto. Io ho detto che questo miseriano, io, amico, io questo momento, io questa cosa non lo vorrei visto mai più. Lui mi ha detto, Costa, se vuoi rimani qua, devi rimanere, se non vuoi rimanere, noi dobbiamo uccidere da te. Io non c'è niente di fare. Io ho detto lì, va bene, come io ora ormai sono qui, dimmi che dobbiamo fare. Io non vorrò vai indietro, capito? Lui mi dico che ora ormai devi pagare soldi. Io hanno che dare lui possibilità. Io non c'è soldi. Lui hanno preso mie scarpe, mie cinture.
Perché troppe sofferenze. Aiutato.
Grazie, molto, molto commovente questa testimonianza. Grazie. Prego. Sì. Presentati, classe, scuola.
Buongiorno a tutti, io sono Claudia. E sono del Luigi Russo di Caltanissetta.
Parla al microfono, però, se non ti sentono
sì,
bene.
Scusate, sono troppo basso. Allora, la domanda è: le mafie tradizionali sono fondate sul rigoroso rapporto gerarchico e da un preciso codice di comportamento che le caratterizza e che consente anche di poterle individuare. Come si concilia tale caratteristica, se esiste ancora, rispetto alle nuove mafie e ai nuovi rapporti che le stesse stabiliscono con quelle tradizionali?
Bene, grazie. Forza alla prossima. Forza.
Ciao, sono Olivia Bartolozzi del Luigi Russo, Caltanissetta. La mia domanda è: la mafia attecchisce più facilmente negli ambienti dove c'è un elevato livello di degrado sociale. Questo può quanto può influire un'opera di efficace integrazione sociale per combattere il fenomeno della nuova mafia nigeriana?
Grazie.
Buongiorno, io mi chiamo Matteo Violo, vengo dal ISS Luigi Russo di Caltanissetta e vengo da San Cataldo. La domanda è, parlando delle mafie non tradizionali, era stato detto che non chiedono il pizzo in maniera convenzionale a tappeto, bensì facevano un setaccio, diciamo, delle persone a cui chiedere il pizzo. In base a cosa viene fatto questa selezione?
Buongiorno a tutti, sono Valentina Nea del Pareto e volevo chiedervi se potevate spiegarci perché molti usano come pretesto per avercela con gli immigranti il fatto delle mafie etniche. Io non credo che sia proprio così, però potevate chiarirci la nostra domanda. Grazie.
Grazie a te. Prego.
Allora, buongiorno a tutti, sono Polo Sciacca del Itetto Marco Polo. Allora, la mia domanda era... Allora, abbiamo ascoltato che i ragazzi della nostra età subiscono maltrattamenti. Come possiamo collaborare su questo? Grazie, arrivederci.
Grazie a te. È chiaro che la domanda è dire cosa possiamo fare. Solleva un problema al quale dovete rispondere voi. Cosa dobbiamo fare? Impegnarci civilmente, eticamente e politicamente su questi temi. Quindi quando ci predicano l'odio contro gli immigrati, dovete sapere come rispondere, non soltanto individualmente, ma collettivamente. I vostri coetanei, anche qui a Palermo, si sono riuniti per dire basta alle campagne d'odio e di divisione. Perché i nemici non sono gli immigrati, non sono i poveri. Quelli sono un problema nostro, la disuguaglianza, l'ingiustizia sociale. Cosa possiamo fare? Batterci contro le disuguaglianze e l'ingiustizia sociale. E quando vi dicono ognuno pensa a sé perché questa è la libertà, non è quella la libertà, perché quella divisione presuppone che poi ci sia qualcuno, o in Italia o fuori dall'Italia, che comandi le nostre vicende, le nostre politiche, i nostri investimenti, le nostre scelte. Ecco, quindi la domanda non è retorica, io capisco che è una semplificazione, dire cosa posso fare. Questo, organizzarci tutti civilmente, culturalmente, politicamente, partecipando e non delegando alla cieca, come facciamo, abbiamo fatto tante volte nella nostra storia, pagando un prezzo durissimo. Leggiamo le altre due domande, vediamo un po'. Sì, un attimo. Prego. David De Marco, di dov'è questa? Mantova. La mafia nigeriana ha il controllo solo sui cittadini nigeriani o anche su quelli palermitani? Qui abbiamo parlato di mafia nigeriana a Palermo, ma come ha spiegato la dottoressa Righi e come ha detto anche Osas, ma come ha detto anche il giovane del Gambia, è la questione riguarda l'Italia, l'Europa e il mondo. Perché quello che ha detto la dottoressa Righi, qui sono il veicolo dell'importazione e della distribuzione della droga, sotto il controllo di Cosa Nostra. La 'Ndrangheta, che è l'altro poi centrale di produzione, come spiegava Rino Cascio, diventata ricca e potente perché ha sottratto a Cosa Nostra il controllo della distribuzione del commercio internazionale della droga in Italia e in Europa, usano le mafie, queste mafie straniere cosiddette. Stiamo parlando di mafie nigeriane perché, diciamo, sia dal punto di vista mediatico che cosa, è l'esempio più visivo, ma sono diverse. Allora, alla domanda poi risponderanno i nostri relatori. Come si trovano le persone in contatto con la mafia nigeriana? Galilei Canicattì, Virgilio di Mussomeli, provincia di Caltanissetta, quindi abbiamo una concentrazione. Quali provvedimenti legislativi potrebbero contribuire alla lotta? Ci sono altri? Va bene, intanto aspettiamo l'altro. Vediamo, c'è una testimonianza di un soggetto e quindi abbiamo una testimonianza in diretta. Prego, sali sul palco e parla. Presentati.
Allora, buongiorno a tutti, sono Basiru Dembele, un alunno dell'Istituto Francesco Ferrara di Palermo qui. La mia testimonianza sul tratta della mafia nigeriana è che la mafia nigeriana ormai sta diffondendo, perché io stamattina mi presento a testimoniare questa cosa perché io penso che sia importante di raccontare il nostro percorso, il viaggio che noi abbiamo vissuto, che purtroppo è pesante, però bisogna raccontare, perché rimanendo in silenzio non penso che può risolvere niente, non penso che si può sapere, si può scoprire che cosa è successo. E per questo motivo io ho voluto di testimoniare questo fatto. in questo viaggio che le mafie nigeriane, che ormai anche in Africa occidentale si stanno diffondendo in questi paesi. E proprio in questi anni, in questo anno, che anche nel mio paese, che è del Mali, si è fermato alcuni mafie nigeriane che portavano le armi al mio paese. E quindi tra il Mali e in Nigeria c'è un po' di distanza, però si trasferivano lì le armi e che si sono fermati. L'altro tipo di traffico è proprio quello tecnologico, che hanno fermato un nigeriano, proprio il cittadino nigeriano si è fermato in Mali in una banca che trasferivano il denaro in un conto molto complicato, che non venivano direttamente da, non registrava direttamente dal Nigeria, però aveva un documento con un'identità della Costa d'Avorio e quindi faceva questo traffico con questo denaro in questa rete, ma questo denaro andava a finire in Nigeria e faceva questo traffico tra le banche, che no, non era scoperto, ma grazie con le indagini, con il controllo, li hanno scoperto in questo anno, proprio l'hanno fermato in Mali perché facevano truffa alle conte dei soggetti che non sono molto sensibili nell'ambito tecnologico. E inoltre che questo viaggio, durante questo viaggio, io ho visto proprio con la mia corpo, posso dire, i miei amici che sono stati veramente trattati in modo disumano proprio davanti ai miei occhi, che non potevo fare nulla. E anche se i bambini che sono morti, la mamma che è stata torturata davanti a un bambino di 1 mese, 2 mesi, immaginate quanto è duro, che non si può fare niente. E tra queste mafie nigeriane, con diciamo, queste persone libici, se lo dico, magari alcuni diranno che sono contro i libici, ma non c'entro niente contro i libici, perché non è che sono tutti i libiani, sono persone cattive, ci sono persone gentilissime che sono umani. Ma tra queste persone, questi gruppi libiani che sono contatti con i nigeriani, cioè, che organizzano questa rete in Libia e dall'Algeria, dal Nigeria, diciamo, dal Nigeria fino in Libia, che c'è questa rete tra di loro, e affinché questi nigeriani riescono a catturare questi ragazzi che passano in questo percorso, tu non hai più la libertà e quindi sei costretto di obbedire tutto ciò che ti dicono. Quindi è come le loro leggi, che ce l'hanno e funzioni, tu devi rispettare, non hai diritto di esprimerti né in nulla. Quindi se è come un animale, che quando prende un animale e metti una coda e lo attacca in un albero, quindi rimane lì affinché tu te ne vai a liberare. E quindi le persone umane che siamo noi siamo stati così, io pure sono uscito in questa rete in questo modo fino ad arrivare qui, e tu non puoi dire niente, solo devi pagare, o altrimenti, come la signora diceva, che se tu lo paghi loro ti renderanno, tu già non sei a casa tua, non sei più nel tuo paese, ma hanno rete fino alla tua famiglia. Quindi se tu, quello che ti hanno detto di pagare, se tu non paghi questa somma di denaro, o che sia qualsiasi oggetti, ci sarà qualcuno che andrà a ammassare la tua famiglia e tu, nessuno non lo sa da dove viene questa gente. Ma il base è che è colpa proprio il loro figlio che ha voluto di non pagare una cosa che è una cosa proprio illegale, e quindi la famiglia riceve la conseguenza al tuo posto. E quindi se tu pensi così e vedi questa la realtà davanti a te, sei costretto di fare quello che ti dicono per far proteggere la tua famiglia. E questa era la testimonianza che io volevo raccontare a questi ragazzi, perché erano sani. Grazie a tutti.
Ci sono altre due domande dal web. Quali provvedimenti legislativi potrebbero contribuire alla lotta? Questa l'avevamo letta, Mussomeli, che allunga la domanda dicendo: quali provvedimenti sono necessari per lottare contro il caporalato femminile? Quindi introduce un altro elemento. Liceo Pasolini di Potenza, no, San Cataldo sempre, da parte di un detenuto del carcere San Cataldo. Antonio Lopresti. La prima forma per debellare questa tratta è sicuramente la sensibilizzazione e l'educazione delle nuove generazioni. Lo invitava Osas a questo, ma può bastare? Chiede l'interlocutore. Liceo Pasolini di Laurenzana, Potenza. La mafia si combatte con la cultura o con le armi? Naturalmente si combatte con la cultura prima di tutto per prevenirla. La repressione spetta alle forze dell'ordine e alla magistratura, cioè allo Stato. A noi, società civile e organizzazioni intermedie di rappresentanza della società civile, spetta il compito di prevenire. Alla politica spetta il compito di prevenirla, di non entrare in collusione con questa organizzazione, e ai corpi dello Stato appunto di fare il loro dovere, sia siano poliziotti, siano amministratori o funzionari dell'amministrazione pubblica, comunale, regionale, nazionale, come vedete in tutti i casi di corruzione. Quindi la prevenzione è nostra, della società, delle associazioni che la vogliono rappresentare, della politica che dice di voler governare questo paese, quindi della classe dirigente. E dico classe dirigente perché il termine usato esplicitamente nel 1976 a conclusione della relazione alla commissione antimafia primo firmatario Pio La Torre e tutti gli altri, compreso Cesare Terranova e così via. La mafia è un fenomeno mafioso, è un affare che riguarda afferente le classi dominanti, le classi dirigenti, e questo rimane una delle costanti. L'evoluzione non ha cancellato questo aspetto, perché bloccare il processo di immigrazione non si può, bisogna regolamentarlo. A fare affogare gli immigrati non si può, affogare milioni di immigrati, perché il processo è appunto epocale. Tutti ci ricordano che siamo un popolo, un genere umano di migranti. La nostra progenitrice è la famosa donna del Centro Africa, che appunto produsse quegli esseri che si sono diffusi in milioni di anni in tutto il pianeta, generando l'Homo sapiens sapiens, che noi, di cui noi siamo gli ultimi eredi, gli ultimi, diciamo in ordine di successione, gli ultimi eredi. Quindi a voi la parola e poi vediamo se alle risposte del questionario. Prego, Rino.
E allora io vorrei un po' distribuire le domande, tentando di fare, diciamo, con difficoltà anche sintesi, ma come si sa noi giornalisti siamo molto presuntuosi e siamo convinti di riuscire a farla sempre. Io professore, la cosa che chiedevo, indico alcuni interrogativi e vediamo di focalizzare. Le vecchie mafie, il rapporto gerarchico, come sono le nuove mafie, e il degrado sociale, quanto può influire nella nascita, lo sviluppo di queste mafie. Io volevo aggiungere due cose. Uno, per anni ci hanno convinto che la modernità sarebbe stato l'argine alla mafia. Negli anni 50 si portarono qui grandi industrie, ci fu una grande speculazione nel territorio siciliano nella convinzione che la mafia l'avremmo bloccata. Poi Gela, che era, diciamo, il massimo dell'industria all'epoca, Michele Prestipino ci racconta quanto la mafia di Gela è arrivata pure, diciamo, fuori, a impiantarsi fuori, che non bastava la modernità per bloccare la mafia. Quindi la domanda sul degrado sociale è una cosa, diciamo, complessa e interessante. E riguardo ai rapporti gerarchici, come le nuove mafie si presentano, io volevo aggiungere un'altra cosa. Quanto abbiamo coscienza di queste nuove mafie come opinione pubblica? Mi spiego. Quanto la mafia nigeriana è nell'agenda dell'opinione pubblica uno dei problemi, mafia nigeriana così come le nuove mafie, uno dei problemi considerati più pericolosi? Sì, scusa.
Bene, anzitutto complimenti per queste belle domande. Alcune erano un po' più articolate, le altre sono state più rapide, ma sono tutte interessantissime, quindi io risponderò ad alcune, casomai poi nella seconda passata, se qualcuna resta fuori, poi ci ritorniamo, vediamo. Ok. Allora, intanto premetto che su queste cose riprendo sia alcune delle cose che ho detto prima, però non tante, perché quelle che ho detto prima riguardavano questo tema delle mafie nuove, di cui mi sono occupato ma non tantissimo. Il grosso delle cose che ho scritto riguardano le mafie più tradizionali, quelle storiche, diciamo. Però ognuno di questi argomenti è sviluppato in modo più articolato su mie pubblicazioni, libri. Ora ce ne sono tante, poi pure io stesso mi devo ricordare quello che ho scritto tanti anni fa, cosa non sempre rileggo delle cose, mi avevo scritto questa cosa. Ma diciamo, ce ne sono varie, per esempio un certo libro che si chiama Il mondo di mezzo, dal quale attingo alcune delle risposte. Il tema interessantissimo è stato indicato nella prima domanda, se non ricordo male, del liceo Claudio, al liceo Russo di Caltanissetta. Allora, le mafie tradizionali, per tradizionali intendiamo quelle storiche, perché ripeto, poi non sono neanche loro più tradizionali perché cambiano anche loro, sicuramente hanno i rituali di affiliazione e hanno, come giustamente ha detto chi ha fatto la domanda, dei rapporti gerarchici. C'è il capomandamento, il capodecina, insomma c'è una linea gerarchica. Okay. E questo si riconosce anche nell'andrangheta, nella camorra e anche in mafie più recenti, la Sacra Corona Unita, i basilischi, insomma mafie che si sono modellate su quelle tradizionali. Anzi, in certi casi hanno avuto proprio il via libera da quelle tradizionali, per esempio Sacra Corona Unita e Basilischi hanno avuto questa diciamo, non dico permesso, ma insomma questo avallo, questo marchio di fabbrica che gli ha consentito anche di avere subito una certa reputazione criminale. Okay. Le nuove mafie, cioè quelle autoctone alle quali facciamo riferimento, hanno le stesse caratteristiche da questo punto di vista? Intanto, in un certo senso la risposta è facile, non ce le possono avere, perché mentre le mafie storiche, tradizionali, hanno migliaia e migliaia di affiliati, quelle nuove, soprattutto quando nascono, potranno averne pochi. Poi magari nel tempo si strutturano di più, però all'inizio necessariamente hanno pochi affiliati, e quindi il problema di avere vari livelli gerarchici non si pone, no? Possibilmente quando a qualcuno venne in mente di inventare quella che poi sarebbe diventata Cosa Nostra, o sarebbe diventata l'andrangheta, era la stessa cosa 200 anni fa, ma invece oggi noi la conosciamo quando già si sono fortemente consolidate. Quindi per questa ragione c'è meno l'esigenza dei livelli gerarchici. Però se una mafia è veramente mafia, cioè usa sistematicamente l'intimidazione, una qualche gerarchia la deve avere. Per quanto sia una gerarchia rudimentale, non così elaborata, non con 7, 3, 4, 5, 6 livelli, non con una distribuzione territoriale codificata, questa in qualche modo ci dovrebbe essere. O meglio, ci aspettiamo di trovarla. Infatti, mafie che sono un po' più antiche, che hanno già 20, 30, 40 anni di vita, ecco l'esempio che abbiamo visto presentato di questa particolare mafia nigeriana, i Black Axe, ma vale anche per le altre, e infatti là i livelli gerarchici ci sono i rituali di affiliazione, cioè ci sono una serie di punti che sono simili. Quindi se una mafia riesce a durare nel tempo, oltre i 10, 20, 30 anni, è possibile, è probabile che si dia queste strutture. Ora però, attenzione, pensiamo anche che c'è un formidabile fattore di trasformazione delle mafie, e qual è? Perché le mafie dovrebbero trasformarsi? Certe volte le mafie si trasformano perché hanno nuove opportunità. Per esempio, capiscono che andandosi a trasferire alcuni dei loro componenti a Roma o in Germania o in Australia o negli Stati Uniti possono guadagnare di più. Quindi il fattore di trasformazione è i nuovi mercati, le nuove opportunità. Il fattore di trasformazione più importante delle mafie in Italia, quantomeno oggi come oggi, è l'azione di contrasto. Cioè la politica antimafia italiana è molto incisiva,
la si può ancora migliorare, affinare, chiaramente si possono fare altre cose, ma già così com'è molto incisiva. Quindi una cosa sono le mafie, per così dire, più tranquille, cioè che hanno da fronteggiare un'azione di contrasto più blanda, come poteva succedere tanti anni fa anche in Italia. Per esempio, dall'82 in poi c'è stato un crescendo nella politica di contrasto. Altra cosa invece sono delle mafie che devono fronteggiare una politica di contrasto agguerrita, incisiva, con delle tecniche investigative sempre più moderne, che è quella italiana. Quindi è vero che da un certo punto di vista le varie mafie hanno l'interesse ad avere affiliazione, quindi distinguere molto chiaramente chi è dentro e chi è fuori, per poter diventare affiliati c'è tutto un percorso più o meno codificato, c'è anche il rito più o meno brutale, come ci è stato detto. Ok, è vero che poi questo porta a dei livelli gerarchici, porta anche a una carriera all'interno delle organizzazioni, però quando l'azione di contrasto si intensifica, tutte queste cose per le mafie diventano pericolosissime, come sa Cosa Nostra, che infatti è un certo, e anche l'Andrangheta, che a un certo punto ha cominciato a evitare di fare vedere troppe cose a troppe persone, la prima cosa i rituali di affiliazione. Okay? Quindi anche per le mafie storiche il tema della gerarchia, di chi ha delle posizioni precise, di chi entra, è un tema che viene sempre più rivisto dalle stesse organizzazioni, perché è rischioso per loro a fronte di uno Stato italiano che le colpisce molto duramente. Okay? Quindi sono tendenze contraddittorie. Cioè, da un lato le mafie hanno un forte interesse a essere gerarchiche, a durare nel tempo, ad avere degli affiliati precisi, anche a motivarli in questo modo. Dall'altro lato possono avere le stesse mafie l'interesse contrario, perché ognuna di queste cose lascia tracce. E quindi se uno di questi diventa collaboratore di giustizia, o se c'è, come è successo, un'intercettazione ambientale all'interno di un rituale di affiliazione, all'interno di una riunione, poi passano guai per questa ragione. Quindi c'è da un lato un interesse alla formalizzazione, alla gerarchizzazione, dall'altro lato un interesse invece alla informalizzazione, alla invisibilità, e si deve cercare di barcamenarsi. Infatti Cosa Nostra chiaramente è in questa situazione in cui tenta di barcamenarsi e non è affatto detto che ci riesca tanto bene, anzi ci riesce abbastanza male, infatti è chiaramente in crisi. Okay. E questo, quindi, per rispondere in modo più diretto, ho fatto un ragionamento un po' più articolato: le mafie nuove chiaramente non hanno quei livelli gerarchici, però un'esigenza di gerarchizzazione ce l'hanno. Le mafie in generale devono essere strutturate perché devono amministrare la violenza. E amministrare la violenza, attenzione, non significa sparare ogni giorno, non significa tirare fuori il coltello o anche semplicemente minacciare ogni giorno. Il mafioso capace è quello che la violenza non la amministra nel senso di erogarla continuativamente, ma la lascia sullo sfondo. E quindi per questo ci vuole la gerarchia dentro le mafie. Perché se c'è quello giovanotto arrivato da poco che vuole fare l'esperto, il capo mandamento dice: calmati, non devi fare così, devi essere più prudente, magari non glielo dirà con queste parole, perché sennò ci crei dei problemi. Quindi ci vuole qualcuno che tenga in riga qualcun altro, anche dentro le organizzazioni mafiose. Perché gestire la violenza è una cosa, diciamo, è dinamite la violenza. Può portarti guadagni, prestigio, ma ti può portare anche un sacco di guai. Quindi ci vuole la gerarchia dentro le mafie, anche in quelle nuove. E può essere, e questo è il loro punto di forza, ma può essere il loro tallone d'Achille. Oh, il tema mafia e sviluppo. Ora, questo spesso è sotto sviluppo. Giustissimo, giustamente ha detto anche nella domanda, era stato detto, nel tema mafia e sotto sviluppo, chiaramente noi pensiamo al fatto che alcuni fenomeni criminali, anche le mafie, attecchiscono nel sottosviluppo. Però io lo dico sempre, questo lo dico anche in tante varie pubblicazioni, fra cui quella che vi ho citato. Ma siamo sicuri che è veramente così? Sempre. E se ci riflettiamo un attimo, per esempio, a un certo punto i nostri conterranei siciliani, trattati tra l'altro con epiteti razzisti, vanno negli Stati Uniti, Tutti i siciliani erano mafiosi, quelli che erano negli Stati Uniti? Evidentemente no, però certamente al loro interno ce n'erano alcuni che erano mafiosi e che poi strutturarono la cosa nostra siciliana, no? Ma gli Stati Uniti per quei tempi e poi successivamente ancora erano un luogo sottosviluppato, al contrario, no? Oppure anche la stessa mafia siciliana, la mafia siciliana dov'è che è nata ed è nata nei campi, nei feudi chiaramente, ma poi dov'è che è diventata la mafia siciliana che conosciamo oggi? Nelle città, a Palermo per esempio, o in quelle che in Sicilia allora erano le parti più floride, più sviluppate, il Trapanese per esempio e il Palermitano, erano le parti più ricche perché avevano un'agricoltura particolarmente florida. Quindi mafia va sempre a braccetto con sottosviluppo. Pensate al Giappone. Il Giappone ha una importante organizzazione mafiosa e però è un paese molto sviluppato. Quindi tutte le volte in cui c'è mafia c'è sottosviluppo. Possiamo dire, sicuramente, sì, il discorso si dovrebbe articolare ma non lo posso fare, che laddove c'è la mafia lei riesce a ritardare lo sviluppo, ma il mafioso dal suo punto di vista ha tutto l'interesse a insediarsi in posti dove lo sviluppo c'è, proprio per potersi assicurare una parte dei frutti di questo sviluppo. Quindi molto spesso noi abbiamo situazioni di sviluppo con la presenza di mafia. E infatti i nostri stessi mafiosi delle mafie storiche che fanno oggi? Sì, tendono a restare alcuni di loro in Sicilia, in Calabria, ma tendono ad andare anche nelle parti più sviluppate del paese. Il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Lazio con le caratteristiche del Lazio, la Liguria e così via. Quindi la mafia segue lo sviluppo, poi lo ritarda e diventa un problema per lo sviluppo stesso. No. Per cui, ecco, basta lo sviluppo per sconfiggere la mafia, anzi quasi quasi lo sviluppo la mafia, non dico che la favorisce, ma comunque le dà delle opportunità di guadagno. Quindi per sconfiggere la mafia certamente ci vuole lo sviluppo anche, perché senza lo sviluppo tutta una serie di strumenti ulteriori non li possiamo trovare. Certamente ci vogliono degli interventi molto particolari, perché la domanda toccava giustamente il tema del degrado. Ci vogliono interventi che contrastino il degrado, ma poi ci vogliono delle politiche specifiche, mirate, precise, che colpiscano specificamente, chirurgicamente, il più possibile, quelle particolari organizzazioni. Quindi lo sviluppo ci vuole, ma da solo non basta. Ok? Però questo dovrebbe essere un discorso più articolato, ma già diciamo l'ho fatta anche un po' lunga. Altra domanda pure molto interessante, dice, ma come anche questo discorso della selettività delle mafie, del controllo del territorio, questo l'ho accennato, lo sviluppo sempre in questa pubblicazione e in tante altre che non cito, perché poi io in genere cerco di non citarmi, ma bisogna dire sempre le fonti alle quali si riferisce, quindi diciamole, per carità. E allora, la selettività che veniva chiesta da... Un terzo intervento, un ragazzo, non mi sono arrivato a segnare il nome, sempre del liceo russo di Caltanissetta, e quelle non tradizionali come selezionano? E qua rinvio anche a un'altra domanda che è stata fatta, il controllo, chi si controlla, chi viene controllato. Ora, non è che tutte... Io per primo cosa ho detto all'inizio? L'attività classica, proprio specifica, delle mafie classiche è l'estorsione, perché ha anche il senso di controllare il territorio, di essere una sorta di segnale di chi comanda in un certo territorio. Ma le mafie fanno solo quello? Anche le mafie più antiche anticamente non facevano solo estorsione, quelle contemporanee fanno tantissime altre cose. Chiaramente tutti sappiamo che dal punto di vista degli introiti, gli introiti più ricchi alle mafie vengono dal traffico di droga e da una serie di altre attività, quelle che riescono a portarle avanti, che so, l'ecomafia. C'entra con l'estorsione? No, in certi casi ci potrebbe anche entrare, ma in linea di massima è una cosa completamente diversa. Smaltire rifiuti speciali o rifiuti tossici a vantaggio di quelli che in questo modo se ne disfano e non spendono quello che dovrebbero spendere, non mettono in regola i loro impianti e così via. Qui c'è un controllo. Sì, c'è un elemento di controllo, ma in realtà c'è fondamentalmente una relazione come fra cliente e fornitore, cioè il cliente è l'impresa, spesso anche del nord, anzi spessissimo, che ha i rifiuti da smaltire, il fornitore è l'organizzazione mafiosa che gli risolve il problema a quella. Quindi c'è un controllo, e chi seleziona chi? È la mafia che seleziona i clienti, o sono i clienti che certe volte vanno a cercare i mafiosi per farsi risolvere il problema? Oppure poniamo che ci sia nell'ambito anche di un rapporto in cui c'è pure un'azienda che magari paga pure il pizzo, quell'azienda abbia l'esigenza di mettere in riga e fare tacere dei lavoratori che rompono le scatole, e quindi chiede al mafioso di intervenire, così quelli evitano di alzare troppo la cresta. Chi è che sta chiedendo che cosa? Chi è che sta controllando chi? Okay. Quindi molte delle attività che le mafie svolgono sono servizi, per così dire, offerti a dei, virgolette, clienti, in cui non c'è un rapporto in senso stretto di controllo. Poi le mafie vere, quelle storiche, importanti, eccetera, una qualche forma di controllo sul loro territorio la devono esercitare, questo sì, ma una serie di cose che vanno a costruire su questa loro struttura prescindono dal controllo, ma derivano dal fatto che loro sono capaci di realizzare certi business illegali, di garantire in modo terribile il rispetto dei patti e così via, no? Oppure pensate a un altro esempio, una mafia che si organizza con una cordata di imprenditori per truccare non un solo appalto, una catena di appalti pubblici. Controlla, certo, in certi casi controlla perché quelli che sgarrano, ma molto spesso viene cercata per svolgere questo mestiere, perché è in grado di tenere in riga tutti, perché se fai torto al mafioso quello si arrabbia molto, e poi anche se fai torto in ma è chiaro che il mafioso è più ha una reputazione di maggiore credibilità in questo tipo di conto. Quindi non tutto quello che fanno le mafie è controllo, e non tutto quello che fanno le mafie è imposizione. Purtroppo certuni alle mafie si rivolgono per chiedere qualche cosa, non perché subiscono un ricatto dalle mafie. No, alcuni altri invece subiscono un ricatto, e quindi là la dinamica del controllo, dell'imposizione, quella ci sta. Poi, mi sto scordando qualche cosa, però poi c'avevi la domanda tua. Quanto si parla delle mafie etniche? Se ne parla, secondo me, molto di meno di quanto se ne dovrebbe parlare, perché se ne sa molto poco. È vero che in certi casi abbiamo indagini in via di svolgimento, come è già stato detto, primissime sentenze, quindi ecco, poi può capitare che nel tempo capita, che poi a seconda di come va il processo, come già è successo, diciamo, l'ipotesi accusatoria non venga confermata e così via. No. Però in realtà se ne parla anche, perché? Perché nei confronti delle cosiddette mafie etniche scatta un meccanismo un po' simile a quello che è scattato appunto nei confronti dei siciliani quando nel fine 800, prima del 900 e anche dopo andavano per esempio negli Stati Uniti. No. Quindi parlare della componente mafiosa per criminalizzare un'intera comunità. È chiaro che così come non tutti i siciliani erano mafiosi, non tutti i nigeriani sono mafiosi, ovviamente, o non tutti gli albanesi o i cinesi, altri componenti di etnie dove sono pure presenti delle realtà criminali che prescindono dall'etnia. Okay. Nel momento in cui c'è un interesse mediatico, ma ovviamente non solo mediatico, anche politico, a destare allarme sociale su certe questioni, allora delle mafie se ne parla, ma se ne parla in questa particolare chiave, non tanto rispetto all'approfondimento che sarebbe necessario. Quindi non credo che non se ne parli affatto, se ne parla spesso, non soltanto. Per esempio, quel servizio che abbiamo visto mi è sembrato un servizio interessante di approfondimento, chiaramente c'erano tantissime altre cose da approfondire ulteriormente, ma ecco, però molti altri casi, anzi sarebbe interessante fare un censimento di come certi argomenti vengono affrontati nei vari media, nei giornali, nella televisione, molto, perché la televisione è un po' recessiva, ma ancora esiste, ancora influenza. Influenza, e poi ovviamente nei social.
Molti mancano per influenza.
Grazie.
C'è una domanda che viene a Lucciardone per dire: ma come hanno fatto questi testimoni della tratta ad uscire dal ricatto loro? cosa si può dare una risposta. Poi leggiamo le risposte del...
Devi scappare perché devi prendere mio figlio.
Devi parlare al microfono, se non ti senti. E diamo la parola poi alla dottoressa Righi, così fa l'intervento conclusivo. Vi prego, siamo alla conclusione, capisco che siete un poco stanchi, però non avete fatto la ricreazione, quindi potete sopportarla ancora per un poco, giusto? Grazie.
Sì.
Come si è usciti alla tratta?
Proprio io voglio parlare come le prime queste parole, che come fermarsi sulle mafie nigeriane. Per me, per fermarsi le mafie nigeriane, proprio prima cosa, in Nigeria, come fermarsi i mafia nigeriani in Nigeria proprio, è come quanto il governo di Nigeria, commissari, pensava per i giovani, perché noi in Nigeria non abbiamo le politici giovani, tutti i politici vecchi. Quanto loro commissari pensare che le giovani avere le vita, le giovani devi divere le persone grandi, devi divere pure un medici, un politici, le cose. Mi pare che con questi, le mafie nigeriane, le organizzazioni di questi gruppi di cotisti di mafia nigeriani devi fermarsi. Seconda cosa, in qua in territorio di Europa, come fermarsi le mafie nigeriane che sono state sbaccate sulle sbacchi, è come loro sono stati sbaccati sulle sbarche, filarsi sulle comunità. Dopo 3 anni, 4 anni dentro comunità, loro sono stati buttati fuori senza scrivere su progetti. Loro fino a Balarò. Le persone che non hanno il futuro, cosa devi pensare? Perché bisogna un futuro. Loro cominciare farsi le cose che ha cominciato in Nigeria insieme con quella di Balarò che vende droga, cosa fare? Le mafie nigeriane cresce. Quando loro sono salvati sulle sbarche, filarsi sulle comunità, quando le comunità continuare a aiutarci loro, tu devi andare qua, devi andare a scuola, devi fare questi, devi fare questi. Perché le comunità, tante comunità interessate soldi, non è le ragazze che stanno sbaccate, è questi. Grazie.
Ciao, grazie.
E le risposte sono, la prima, Gianni proietta la domanda, era, la richiesta era assegna ad ogni termine la definizione che ritiene corretta. Allora, la risposta che ha avuto cioè il numero maggiore di risposte era cosa si intende per nuove mafie. Si intendono sia organizzazioni diverse dalla mafia storica che condividono il metodo mafioso, sia le trasformazioni che riguardano le mafie tradizionali in ambito territoriale, circa le modalità di azione, il capitale umano, il rapporto alla politica. Questa è quella che ha ricevuto il più alto numero di risposte, 165 su 200 e più interventi, diciamo, risposte. La seconda è cosa si intende per metodo mafioso? E qui sono un 105, quasi un 148. E modalità usata dall'organizzazione criminale, io vi prego di ascoltare attentamente queste parole, perché la definizione anche tecnica, giuridica del concetto che su cui abbiamo insistito tutti. Le modalità usate dalle organizzazioni criminali che usano la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva per commettere delitti, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o al fine di impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto. E 416 bis più l'aggiornamento col quater, cioè quello del voto di scambio. Il problema non è se il mafioso non è quello che va a fare l'estorsione, quella è la parte terminale. Il mafioso che spara e uccide, quello è il killer della mafia, ma è quello che gliel'ha mandato, che può avere anche il colletto bianco, come si dice in gergo, soprattutto, dice qui la professoressa, soprattutto. Cioè quell'area grigia di funzionari, di dirigenti, di politici, di amministratori, che o sono indifferenti, o sono collusi, o sono compiacenti. Quindi, o abbandonano, esatto. Quindi questa è la prima. La seconda domanda era trova le parole intruse e indica la loro combinazione corretta. Il questionario era più complesso, naturalmente non riusciamo a leggerlo, poi lo pubblichiamo tutto per intero per avere, diciamo, una comprensione più ampia. Quindi lo troverete sul sito per poterlo esaminare con più calma. Trova le parole intruse e indica la loro combinazione corretta. La tratta a scopo di sfruttamento giuridico è una realtà criminale in continua evoluzione, per questo è particolarmente facile da cogliere e da contrastare. Un ruolo fondamentale è quello subito dalla criminalità organizzata, che investe tempo, capitali, mezzi e risorse umane nel traffico degli esseri umani, considerato che in termini di fatturato è divenuto secondo solo al traffico stradale di droga. La domanda, che l'individuazione del termine e della successione dei termini che indica correttamente questo concetto, è la seconda: giuridico, facile, subito, tempo stradale, 79 domande sul totale delle domande. La terza domanda era: indica tra le seguenti azioni quelle che ritiene utili per il contrasto al fenomeno della tratta. Massimo 5 risposte. Le risposte che hanno ricevuto il maggior numero di consenso è le seguenti: la promozione di campagne di sensibilizzazione atta ad informare sulla relazione tra criminalità organizzata e tratta di esseri umani e sulla natura prevalentemente forzata della prostituzione. Mi pare che le relazioni hanno già dato una prima illustrazione molto chiara. La seconda, per numero di risposte, è la promozione di campagne di sensibilizzazione contro la prostituzione, che è, diciamo, una conseguenza della prima. Poi abbiamo, e la terza è la promozione della cooperazione internazionale nelle indagini, anche per evitare che, fermandosi a un livello nazionale, si coinvolgano solo gli ultimi anelli della catena della tratta. Ecco, ho concluso. Ci sono altre due domande, le leggiamo per rispetto agli interlocutori. Salve, la mia domanda è: la mafia nigeriana è una realtà a sé o fa capo alle cosiddette mafie nostrane? Vabbè, la risposta già era nelle cose che abbiamo detto, implicita. Se è vero che le nuove mafie danno incarichi di prestigio alle donne, è possibile che le nuove mafie siano più avanti di certi ambienti di lavoro in Italia? Domanda un po' complessa. Quando si è affermata la mafia a Vittoria, è vero che la colpa di alcuni palermitani mandati a soggiorno obbligato nella nostra zona è definita la provincia Babba? Purtroppo sì, purtroppo sì. Prego. Quindi era di Vittoria la scuola, sì.
Cerchiamo di focalizzare. Uno, mafia nigeriana, solo cittadini nigeriani, come vengono scelte le vittime? E aggiungo io, qual è? Mafia nigeriana sceglie solo cittadini nigeriani, le vittime invece come vengono individuate, e quali sono i rapporti con la nostra mafia, la mafia siciliana?
La risposta direi che è assolutamente affermativa, nel senso che la mafia nigeriana è una sorta di comunità a sé stante, per cui le vittime della mafia nigeriana sono quasi esclusivamente vittime nigeriane. Questa condizione di assoggettamento e omertà, che, come avete risposto correttamente, è la caratteristica tipica della mafia e del metodo mafioso, non è ovviamente, non l'abbiamo riscontrata in tutta la comunità siciliana. Voi stessi, immagino, non siete magari particolarmente spaventati dalla mafia nigeriana. Le vittime della mafia nigeriana sono i nigeriani stessi. E quanto ai rapporti con la mafia tradizionale palermitana, rispetto alle varie modalità che vi sono state illustrate prima molto meglio di me dal professore La Spina, quello che abbiamo riscontrato noi è una sorta di accordo di non belligeranza, nel senso la mafia locale acconsente a che la mafia nigeriana esista in un'area ben precisa, che a Palermo è Ballarò, e accondiscende a che controlli alcuni crimini ben precisi, che sono il traffico di stupefacenti solo ed esclusivamente a Ballarò e non in altre aree, e lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di esseri umani, che non sono crimini che interessano alla nostra mafia tradizionale palermitana. Questo direi.
Rivolgendomi ai docenti referenti qui presenti, riceverete l'invito, intanto questo è un invito formale, ufficiale, perché venerdì 13, Santa Lucia, così ci aiuta a migliorare la nostra vista, come dicevano gli antichi, terremo l'assemblea conclusiva del Centro Pio La Torre, alla quale sono invitati gli amici del centro, quindi compresi i docenti referenti, per concludere poi con il solito brindisi prima delle feste di Natale per farci gli auguri. Che siamo laici, ma anche noi festeggiamo le feste. Grazie, buon lavoro.